Bene. Vogliamo aprire la Bibbia nel libro del profeta Geremia. Geremia capitolo 29. Non vi dico la pagina perché le versioni magari non coincidono. Geremia capitolo 29. Il testo che leggeremo oggi fa parte di un ciclo di sermoni che abbiamo incominciato un paio di settimane fa, dove stiamo esplorando assieme cosa significa che il Vangelo interessa tutta la vita. Abbiamo fatto alcuni passaggi, abbiamo visto come Gesù è il Signore, non solo della redenzione, nell'ambito della redenzione, ma Lui è il Signore dell'intera creazione. Lui è il Signore di tutto. Poi, la settimana scorsa, abbiamo visto come per vivere il Vangelo in tutta la vita, noi abbiamo bisogno di sapienza, di saggezza. E questa saggezza, che è una concretamente visibile nella vita quotidiana, ce la può dare soltanto il Signore. E oggi guardiamo qual è lo scopo, però. Qual è il nostro scopo? Qual è il fine? Qual è la finalità che il popolo di Dio deve perseguire, cercare, no, nella vita in questo mondo? E questo brano in Geremia ci dà delle indicazioni molto utili e le guarderemo assieme. Geremia capitolo 29 parla di un profeta, Geremia, un uomo di Dio, che indirizza una lettera al popolo di Dio che si trova esule, cioè significa si trova preso, costretto a abitare, a vivere in un paese che non è il suo. Si trovano in Babilonia, già il nome incute timore, paura. E sapete, è una città molto complicata Babilonia, eh? È un luogo con tante tentazioni, è un luogo molto, da un lato molto affascinante, ma con i rischi dietro ogni angolo, e il popolo di Dio è smarrito in questa circostanza, non sa davvero come vivere, qual è lo scopo che dobbiamo, cosa dobbiamo fare qua. Per cui c'erano diverse voci che occupavano la mente di questo popolo e anche dei suoi leader, per cui c'erano alcuni leader del tempo che dicevano più o meno questo: guardate, voi non vi preoccupate, siete in Babilonia, in questo mondo cattivo e ostile, dovete vivere come una piccola enclave, dovete avere paura, dovete chiudervi, dovete vivere in modo chiuso, senza molte interazioni, dovete fuggire da queste tentazioni, dovete aspettare il giorno migliore in cui il Signore vi farà ritornare nella terra, nella vostra nazione. Quindi voi dovete essere super protettivi, non dovete contaminarvi, non dovete interagire, dovete preoccuparvi soltanto di voi. Geremia però smentisce questa visione e scrive questa lettera ispirato da Dio. Vogliamo prendere Geremia 29 e dice, ad esempio al versetto 1, ora queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò a Gerusalemme al residuo degli anziani in cattività, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucco aveva menato in cattività da Gerusalemme in Babilonia, dopo che il re, eccetera, eccetera. Poi passiamo al verso 4 ed è il contenuto della lettera che Geremia invia al popolo. E dice questo, quindi lui è ispirato dal Signore, questa è la parola di Dio per quel popolo in quella circostanza, e guarderemo come è molto simile anche per noi. Così parla il Signore degli eserciti, verso 4, l'Iddio di Israele, a tutti i deportati che egli ha fatto portare in cattività da Gerusalemme in Babilonia. Fabbricate delle case e abitatele. piantate dei giardini e mangiatene il frutto. E prendete delle mogli e generate figliuoli e figliuole. E prendete delle mogli per i vostri figliuoli, date marito alle vostre figliuole, perché facciano figliuoli e figliuole. E moltiplicate là dove siete e non diminuite. Verso 7. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto portare in cattività e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di essa, cioè dal bene della città, dipende anche il vostro bene. Poiché così dice il Signore degli eserciti, l'Iddio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi incannino, non date retta ai sogni che fate. Già che ci sono alcuni quelli che profetano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore. Quanto 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Poiché verso 11, poiché io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete. Perché? Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, e vi farò ritornare dalla vostra cattività. Vi raccoglierò di tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove io vi ho mandati, dice il Signore, e vi ricondurrò nel luogo donde vi ho fatto andare in cattività. Questa è la parola del Signore per noi oggi. C'erano alcune voci, c'erano alcune posizioni, per essere sintetici. C'era un primo pensiero, che occupava il popolo di Dio in quella circostanza, che diceva questo, no? Attenzione, no? State attenti. Quindi avevano due alternative. La prima alternativa era questa, no? Non coinvolgetevi nella vita di Babilonia. State attenti. Il vostro scopo è dovete mantenere la vostra identità spirituale, quindi dovete guardare con un ribrezzo, no? Non dovete immischiarvi, non dovete sporcarvi le mani col mondo, con Babilonia. Era quello che dicevano al capitolo 28 i falsi profeti. Dall'altro lato c'erano i babilonesi. I babilonesi cosa dicevano? Dicevano qualcosa di questo tipo. Dicevano no, voi siete come noi. Dimenticatevi della vostra identità spirituale. Voi siete fatti della stessa carne come siamo fatti noi, no? Per cui, come dire, stiate nella città e godete di questa città come noi, cioè lasciate perdere i vostri discorsi spirituali o religiosi, siete come noi, assorbite il clima di Babilonia, no? La sua ideologia, la sua visione, fate la vostra, smettetela di dire noi siamo il popolo di Dio, fate come noi. Quindi c'erano due alternative per il popolo di Dio. Da un lato c'era, no? Siate come il mondo, come Babilonia, completamente. Cioè prendetene la visione, gli obiettivi, lo stile. Dimenticate la vostra identità spirituale e diventate come tutti gli altri. Dall'altro lato, invece, c'era chi diceva non preoccupatevi, pensate soltanto alla vostra identità spirituale e non preoccupatevi di quello che succede attorno a voi. Tanto fra 2 anni siete già a casa. Non so se ci rendiamo conto che queste due posizioni ci sono ancora oggi, nel cristianesimo, nel popolo di Dio. C'è chi vive, no? Il mondo con estrema paura, e ti dice il mondo è un luogo sporco e peccaminoso, tu non meno hai a che fare con il mondo, meglio è, perché tu devi conservare la tua identità spirituale, e lì il mondo appartiene a Satana, per cui guai a te se tu interagisci in qualche modo con il mondo. Oppure c'è un'altra visione, un'altra prospettiva che ti dice, ma dai, smettila con la tua identità, con la tua fede. Alla fine è una fra le tanti voci, se siamo tutti uguali, viviamo in un contesto plurale, vivi come vuoi, non preoccuparti. Non sta lì a insistere con la tua specificità, con la tua fede, ma alla fine siamo tutti uguali. La parola di Dio però non accetta né l'una né l'altra posizione. Perché quello che Geremia qui ci sta dicendo, e lo guardiamo adesso, è questo. Andate nella città di Babilonia, siate in Babilonia, però allo stesso tempo mantenete la vostra identità spirituale. Cioè, quello che Geremia dice è questo. Vivete in Babilonia mantenendo la vostra identità spirituale. Siate nel mondo senza assorbire i suoi principi, i suoi valori, ma siate nel mondo, come il lievito, come il sale, come la luce. Gesù stesso dirà nel Sermone sul Monte, no? Voi siete come una città sopra il colle. Non siete nascosta, no? Una città sopra il colle serve in qualche modo a far luce. Ora, questo è quello che sta dicendo questo brano, e noi adesso lo guardiamo con attenzione. Siamo quindi la prima cosa che vediamo è che c'è una città. Ora, sapete, nella Bibbia le città sono importanti, per un semplice motivo. Si inizia con un giardino, Genesi da 1 a 3, e si finisce con una città, in Gerusalemme 22. Cioè, questo significa che l'attenzione che Dio ha per i luoghi dove vivono gli uomini è importante. Dio ha una particolare attenzione per i contesti urbani, dove le persone sono. Per Dio le città, i villaggi, sono luoghi importanti, più di altri, più della campagna. Perché? Perché per nella visione di Dio le persone sono più importanti degli alberi. E quello che succede qua è questo. Le città nella Bibbia sono sempre state pensate come luoghi di rifugio, luoghi dove in qualche modo i deboli potevano rifugiarsi, potevano vivere con una certa protezione. Erano luoghi di giustizia, dove la giustizia poteva essere implementata, luoghi dove poter sviluppare cultura, luoghi dove si poteva ricercare una sana spiritualità. Però il peccato è arrivato e ha rovinato la visione delle città, di Dio stesso. E le città sono diventate cosa? Non più luoghi così sereni, luoghi di pace, ma nelle città sono incominciati a comparire alcuni fenomeni che conosciamo anche noi a Trento. C'è razzismo, c'è violenza, c'è rischio, ci sono moltissime persone che fuggono da Dio e dalla sua legge, c'è molto orgoglio, c'è molta arroganza, c'è molta gente che lavora troppo, ci sono falsi culti, false religioni. Cioè, in qualche modo il progetto originario di Dio è stato deturpato e si prova a rovinare. E le città non sono più quei luoghi così sicuri come sono pensati nella Bibbia, no? C'è un contesto diverso, ed era la stessa cosa che era accaduta a Babilonia. Babilonia era diventato un luogo rischioso, un luogo pieno di arroganza, un luogo pieno di idolatria invece che di una sana spiritualità, un luogo pieno di perversione, un luogo in cui il pluralismo diventava la scusa per godere del peccato. E Dio dice sì, ma non era questo il mio progetto originario. Non deve essere così. E allora Dio dà delle direzioni. ci dà delle direzioni importanti che possono essere utili per ognuno di noi. Come dobbiamo vivere noi in un contesto che tutto sommato è molto simile a Babilonia? Non è la nostra società, non è Trento, no? Già di per sé un luogo dove in qualche modo sta diventando sempre più violento, sempre più multiculturale, con sempre più religioni, con spiritualità un po' dubbie, con molto razzismo, no, con arroganza, con persone che vivono in un certo modo. Come facciamo noi cristiani, no, popolo di Dio, a vivere in questa città in modo coerente con il Vangelo? Beh, guarda le direzioni che Dio ci dà. Prendi Geremia 29. E la prima cosa che Dio dice è questa: vi do delle direzioni adesso, vi do degli orientamenti chiari per vivere nella società di oggi. Verso 4, la prima cosa che Dio dice, no, anzi verso 5, è questo: intanto fabbricate delle case e abitatele, cioè in qualche modo, no, siate lì, andateci, no? Acquisite delle proprietà, quello è un luogo che in qualche modo vi appartiene, siate lì, prendete, acquisite una sistemazione, abbiate delle case, fate dei giardini, vivete lì nel miglior modo che riuscite a viverci, non fuggite da lì, comprate delle case, viveteci, a Babilonia, a Babilonia. La prima direzione che Dio dà è questa, e siate concreti. Cioè, non state lì a cercare, no? Assicuratevi un tetto sopra la vostra testa. Vivete lì. In modo più, come dire, per aumentare la vostra, la vostra protezione. Verso 5. Verso 6 ci dice ancora, però non soltanto acquisite un tetto per il vostro capo, per la vostra famiglia. Verso 6 ci dice ancora di più. Ci dice prendete delle mogli e generate dei figliuoli e delle figliuole. Cioè, in qualche modo, state lì e crescete. Non diminuite, ma crescete. Cioè, in qualche modo, mantenete la vostra identità senza timore, senza nessuna paura, crescete, non diminuite. O dove? Non è Gerusalemme, sono in Babilonia qui. Poi dice, no, ma non solo questo. Cioè dice, però, vabbè, allora io mi compro la casa, cresco, mi faccio una famiglia numerosa e mi preoccupo soltanto dei miei interessi? Vivo, no, nel migliore dei modi possibili, con tanta comodità, cioè vivo una vita solitaria, individuale, no? Comunque, no, mi godo il mio contesto sociale, la mia microfamiglia, e poi chi se ne frega cosa succede nel mondo, è brutto, verrà spazzato via. Siamo autorizzati a pensare in questo modo? No? Guarda verso 7. Non soltanto compra delle case, non soltanto cresci e moltiplicati, non diminuisci, ma poi c'è il verso 7 che è rivoluzionario. Perché il verso 7 ci dice, oltre a mantenere la tua identità spirituale, guardate cosa dice il verso 7, cerca il bene della città. Cerca il bene della città dove io vi ho fatti portare in cattività. E pregate il Signore per essa, perché dal bene di essa dipende anche il vostro bene. Cerca il bene della città. Cioè, cerca la prosperità del contesto dove tu vivi. Cerca il bene, la shalom, la pienezza, la fioritura del villaggio, del paese, del quartiere, della scuola, della zona, del lavoro, dell'azienda. Cerca la prosperità. Pippo, ma queste non sono mica cose spirituali. Sì, lo sono. Perché questa è la direzione che Dio dà al suo popolo. Cioè, non vivere come fuggitivo. Vivi come un uomo e una donna con una forte identità spirituale che il Signore ha messo in un certo contesto per trasformarlo. con la shalom di Dio. Cerca la prosperità. Su questo ci ritorneremo. Perché? Perché dalla prosperità della città dove tu sei, dalla prosperità della scuola dove tu vivi, dove svolgi la tua occupazione, dal benessere, no, del tuo quartiere, dipende anche la tua prosperità. C'è un rapporto di causa-effetto. Questo, dove questo deve fare il popolo di Dio. E poi, dal versetto, dai versetti dopo, c'è una denuncia ai falsi profeti. I falsi, sapete cosa facevano questi falsi uomini di Dio? Dicevano, no, non fuggite, non inquinatevi con il mondo. Non preoccupatevi. Preoccupatevi soltanto della vostra spiritualità. E invece il versetto 7 e il versetto 11 dice, guardate che qua c'è una relazione con la prosperità. Cioè, se la società dove tu vivi prospera, anche tu avrai prosperità. Ora Pippo, ma queste sono cose soltanto che dice nell'Antico Testamento, in questo brano, no? No? Vivere come luce e sale non lo dice soltanto l'Antico Testamento. In Romani 12, al versetto 21, Paolo è nella stessa linea quanto dice, no, di vincere il male con il bene, cercando il bene. Ma o ancora in Tito 2, ad esempio, c'è Paolo che dice, quanto presenti la dottrina di Dio, fallo, dice Paolo, con cortesia e gentilezza, per non offendere la persona che hai vicino. Ma ci ritorniamo su queste cose. Quindi le direzioni che Dio dà sono straordinarie. Compra una casa, vatti a cercare una moglie, genera dei figli, non diminuire ma cresci, interagisci col contesto dove sei, prega il Signore, e prega il Signore verso 7b, e cerca la prosperità. Molto diretto. Quante volte abbiamo ridotto il messaggio del Vangelo? Perché? Perché c'è uno scopo nell'esilio, e i versetti da 11 a 14 ci ricordano qual è lo scopo di questo esilio. Perché Dio ha permesso che il popolo di Dio vivesse in una società come quella babilonese? Qual è lo scopo di questo esilio? No? Qual è? Perché Dio li ha portati là? Guardate che il testo dice in modo chiaro che il popolo di Israele si trova in Babilonia non per un caso, non in modo accidentale, ma perché lo dice almeno 3 o 4 volte, perché Dio li ha portati là. Cioè lui, Dio nella sua sovranità, ha preso il popolo, il suo popolo, e lo ha portato là, dove io vi ho portato, dove io vi ho condotto. Ma perché Dio ha portato il popolo? Qual è lo scopo? Qual è il dietro le quinte di tutto questo? No? Qual è? Perché la vita in Babilonia è volontà di Dio? Perché vivere in un contesto così difficile è quello che Dio vuole? Per alcuni motivi, almeno due. Intanto perché Dio ama anche Babilonia. E Dio vuole che Babilonia in qualche modo abbia la testimonianza del popolo di Dio. Dio ama anche Babilonia e vuole che i babilonesi abbiano l'opportunità di vedere, no, di ascoltare la luce e la potenza della parola di Dio. Vogliono che anche Dio vuole che i babilonesi siano esposti alla parola di Dio, al popolo di Dio, al suo stile di vita. Ma non è soltanto per questo, no? È anche perché Dio opera anche attraverso Babilonia. Lui è il Signore della storia. Lui governa i popoli. E poi Dio vuole questo esilio, ed è il secondo motivo, perché vuole purificare il suo popolo. Dio vuole purificare spiritualmente il suo popolo. Prima c'era un caos spirituale, dal versetto 19 al versetto 23 si nota in modo molto, molto chiaro il caos spirituale in cui vive il popolo di Dio. Ancora prima di... E Dio usa questa deportazione proprio in questo modo, perché vuole purificare, vuole rinnovare, vuole dare un rinnovamento spirituale al suo popolo, verso 13 e verso 14, ed è il risveglio che Dio porta. No, voi mi cercherete e mi troverete, poiché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Cioè, vivere in Babilonia può essere una delle esperienze spirituali più arricchenti, più forti, che il popolo di Dio possa conoscere. Domanda. Quali sono i bisogni della nostra città? Siamo sinceri. Quali sono i problemi del paese, della zona, del quartiere, del contesto dove io vivo? Vogliamo vederli con gli occhi di Dio? Forse nella nostra città, o nell'azienda dove siamo, nella nostra zona, c'è molto razzismo e violenza. E allora Dio forse ci chiama a cercare la riconciliazione, o amore, o dare protezione. Forse Dio vuole che noi ci impegniamo per far diventare, i luoghi dove siamo luoghi di sicurezza, di protezione. Forse non è questo. O forse nella zona in cui io e te siamo ci sono molte persone che fuggono dalla parola di Dio, che fuggono dalla sua legge, che non vogliono sentire assolutamente chi è Dio. E allora forse Dio ci chiama a vivere vicino a loro per portare l'amore di Dio, la sua giustizia, la sua testimonianza. Forse il posto dove noi siamo, dove Dio ci ha collocato, è un posto pieno di orgoglio, di arroganza, di eccessi, di sfruttamento. E forse Dio ci chiama a vivere lì e a portare un po' di grazia, di gentilezza, di una cultura che sia timorosa di Dio. Forse il posto dove siamo è un posto pieno di idoli. C'è gente che adora, idoli di qualunque tipo, E forse Dio ci chiama a presentare Cristo come l'unica via per il cielo, per il Signore. L'unica cosa che può davvero soddisfare i nostri bisogni. Queste sono le cose che troviamo in una città, in un quartiere, e queste sono le cose che Dio ci chiama a fare. E quanto il verso 7 parla di prosperità, leggetelo ancora con me, perché questo voglio che diventi in un certo senso, la bussola per ognuno di noi. In qualunque sia il tuo contesto, qualunque sia la tua vocazione, qualunque sia la chiamata speciale o specifica che Dio ti ha rivolto, ricorda che questa è la direzione, è l'orientamento che Dio vuole per ognuno di noi. Geremia 29, verso 7. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto portare in cattività e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di essa dipende anche il vostro bene. Il termine ebraico qua è cercare la pace, cercare la shalom. Sai cos'è la shalom? La shalom è la fioritura totale. È la fioritura totale in ogni dimensione della vita. È la pienezza totale in ogni aspetto della vita, fisicamente. Se tu stai poco bene e hai una malattia o hai il fegato che ti fa male, tu non hai la shalom fisica. La shalom fisica è quando hai questa pienezza fisica. La shalom è anche la shalom relazionale, se tu sei in conflitto con una persona, se c'è qualcuno con cui hai un contenzioso aperto, non hai shalom. La shalom è quindi la guarigione di questa relazione. E vivere in modo pieno la relazione con gli altri. Una shalom è anche una shalom sociale. Una città che vive nella prosperità, nella sicurezza, no? Nella protezione, che garantisce il benessere ai suoi cittadini, è una città che può essere caratterizzata dalla shalom e dalla giustizia. La shalom ha anche una dimensione spirituale. Se tu sei allineato alla volontà di Dio e preghi l'unico e vero Dio e hai, è come dire, hai gustato la sua grazia e hai conosciuto il Signore, hai una shalom spirituale. La shalom è questa, è come le cose dovrebbero essere. Come le cose dovrebbero essere nel piano di Dio. E quanto qua dice, ricercate la pace. E vuol dire, ricercate la shalom in ogni dimensione della vita. Ricercate la piena fioritura, la pienezza della shalom in ogni circostanza dove vi ritrovate. È come nella visione di Dio, è come se il tessuto che Lui stesso ha creato era, come dire, così bello, così affascinante, così talmente prezioso, che il peccato lo ha rotto, lo ha sguarciato. E adesso la shalom significa riprendere quel tessuto rotto, strappato, e ricucirlo in ogni dimensione della vita. E ce ne sono tanti. Pensa alla tua circostanza e chiediti dove c'è bisogno di shalom, no? Nel contesto dove io sono. Dove c'è infelicità, insoddisfazione? Dove c'è degenerazione sociale o spirituale? Dove c'è fame? Dove c'è povertà? Dove c'è arroganza? Dove c'è eccesso con i soldi, no? Dio mi chiama a portare la sua shalom, che significa portare Cristo. Significa presentare Gesù. Cerca la prosperità. Io sono convinto, fratelli, che, amici, che questo atteggiamento cambierebbe la nostra città velocemente. Se ognuno di noi incominciasse a vivere il proprio contesto in questo modo, con gli occhiali di Dio, ci guardiamo attorno e incominciamo a dire, invece che pensare ai nostri bisogni individuali, alle nostre esigenze, micro esigenze, così preoccupati per il nostro benessere, incominciamo a dire, Dio mi chiama a essere, no, un generatore di shalom. Dio mi chiama, no, a portare grazia dove non c'è, a offrire il perdono dove manca, a lottare per la riconciliazione dove questa è debole, a impegnarmi per la giustizia dove tutti corrono solo l'uno contro l'altro. Dio mi chiama a cercare la prosperità per Lui, anche in comunità. Cosa significa? Cosa significa? Beh, significa alcune cose in modo pratico. La prima è chiediamoci cosa possiamo fare per il nostro prossimo che vive nel bisogno. Cosa c'è che possiamo fare? Il tuo prossimo è chiunque si trovi in una condizione di svantaggio o disagio. E tu puoi contribuire ad aiutarlo, a portare un po' di pace, di riconciliazione, a portare il Vangelo. Oppure, incominciamo a chiederci, no? Cosa posso fare per presentare Gesù a queste persone? Questo è quello che il Signore ci chiede. Portare la shalom nella sua pienezza. Portare la riconciliazione. E l'apice di tutto questo è l'opera di Gesù Cristo. Lui è il portatore perfetto di shalom e di riconciliazione. E attraverso di Lui, ed è per Lui che dobbiamo cercare pace e prosperità. Beh, Pippo, questo però sì, un po' così astratto. Ci sono dei rischi in tutto questo? Sì, ci sono dei rischi. Certo che ci sono dei rischi, e te li dico anche quali sono i rischi. Ci sono alcuni rischi nell'impegnarsi in questa direzione sui quali dobbiamo essere molto attenti. Il primo è che se ci impegniamo in questo modo, noi rischiamo davvero di compromettere la nostra identità, se non siamo forti e decisi e chiari su quali sono gli obiettivi che Dio ci ha dato. Ci sono dei rischi, sì? Esempio, no? Un rischio è quello di essere impegnati per la shalom nella società e non proclamare in modo pubblico il Vangelo. Questo è un rischio, non va bene. Tu devi farlo, però non devi mai perdere la passione per la testimonianza, per la proclamazione. Bisogna proclamare completamente il Vangelo di Gesù Cristo. E ricordati che proclamarne una parte a volte è più pericoloso che non proclamarlo. Bisogna vivere la vita e anche sfruttare le occasioni di proclamazione, annuncio del Vangelo. Senza timore, senza paura. Due, no? Possiamo diventare in qualche modo secolari, o uomini e donne secolarizzate, cioè che vivono una vita un po' arida spiritualmente. È un rischio che dobbiamo evitare. Tre, oppure in qualche modo un terzo rischio è quello di evitare il confronto e di adeguarci ai bisogni e alle esigenze degli altri. Invece la Bibbia ci dice che dobbiamo cercare il rinnovamento, dobbiamo confrontarci senza arroganza, no? Dobbiamo ascoltare i dubbi e le perplessità di chi non crede e essere pronti a presentare Gesù. Quattro. Un quarto rischio è quello di avere un atteggiamento di superiorità e arroganza. Quante volte è capitato nella storia, che i cristiani si sentivano superiori. Quanti guai hanno fatto, no? Questo è un rischio. Perché il vero cristianesimo è sempre segnato dalla semplicità, dall'umiltà, dalla genuinità. Questi sono i rischi. E questi sono rischi che dobbiamo prendere in considerazione, ma malgrado questi rischi, noi dobbiamo cercare, verso 7, la shalom, la prosperità della città, della società, del contesto dove il Signore ci ha messo. E dobbiamo crescere, ci dice il testo. Ma i cristiani sono ancora in questa condizione? Sì, voglio leggere soltanto un brano in Prima Pietro. Prima Pietro 2. Verso 9. Ma voi siete una generazione scelta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Diletti, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle concupiscenze della carne che guerreggiano contro l'anima, avendo una buona condotta fra i gentili, affinché laddove sparlino di voi come di malfattori, essi per le vostre buone opere che avranno osservate glorificano Dio nel giorno che egli li visiterà. Voi siete forestieri e pellegrini, ma un forestiero e un pellegrino vive nella città dove è, consapevole che la sua cittadinanza è altrove, però vive lì e si impegna per la prosperità e la pace. Dobbiamo crescere, fratelli, in questa direzione. Dobbiamo crescere affinché il carattere del Signore del Figlio di Dio sia nei nostri cuori, affinché anche nelle... occorre che io e te ci impegniamo affinché le nostre relazioni siano segnate da questa shalom, affinché possiamo essere davvero uomini e donne che vivono il Vangelo in ogni ambito della loro vita. Alcune cose pratiche mi avvio per la conclusione. Chi è vicino a noi ha bisogno di aiuto e protezione? C'è qualcuno? Forse il Signore ci chiama a essere sensibili. Forse non ci chiede di condividere le nostre risorse, ma il nostro tempo, la nostra attenzione, i nostri consigli. O forse Dio ti chiama a impegnarti per la giustizia, no? Affinché la shalom sia più diffusa, più anche nelle strutture di questa società. Oppure Dio ti chiama forse a coltivare cultura. Sì. A generare cultura per la sua gloria, arte, creatività per Lui, l'eccellenza per Lui, qualunque cosa, piccola o grande, fallo per la shalom di Dio. Sei impegnato nell'accademia, fallo, nell'arte, fallo, negli studi, fallo, no? Nell'impegno sociale, fallo, nel volontariato, fallo, per Lui. Per la sua shalom, per la sua pienezza. Forse Dio ci chiama, no? Come dire, ci incoraggia a vivere una sana spiritualità e a dire agli altri, no? In modo sincero e genuino, guarda, che se tu vivi in questo modo ti stai distruggendo. Distruggerai te stesso. Il Vangelo è l'unica via per vivere una vita piena. Questo significa cercare la shalom. A che punto siamo? A che punto siamo noi con tutto questo? Come possiamo fare nostro questo brano? Io penso che abbiamo bisogno adesso di un tempo in cui io e te ci lasciamo contagiare da questa shalom di Dio. Ogni volta che in qualche modo le nostre scelte sono allineate a quelle di Dio, noi diamo l'opportunità alla shalom di Dio di avanzare. Ogni volta che ci impegniamo con generosità per la sua opera, per il Vangelo, stiamo contribuendo a questa shalom. Vogliamo allora chiedere al Signore questa mattina, personalmente, cosa posso fare per essere di prosperità e di shalom nel contesto dove Dio mi ha chiamato a vivere? Quali sono le sfide? Cosa devo fare? Cosa possiamo fare noi come comunità a vivere in questa prospettiva? Senza arroganza e senza orgoglio. Vogliamo abbassare il nostro capo. Forse la nostra famiglia è un luogo difficile e Dio ci chiama questa mattina a pregare affinché la sua shalom avanzi nelle nostre famiglie, questa pienezza e questa prosperità che Lui ha promesso. Forse la nostra vita si trova ad un bivio. Forse stiamo attraversando un periodo difficile, non riusciamo a capire quale direzione prendere, abbiamo bisogno della shalom. Forse abbiamo bisogno della shalom di Dio perché siamo fisicamente stanchi, abbiamo delle relazioni disordinate. Dio ci chiama questa mattina a riconsiderare la nostra vita. Forse il contesto dove siamo, dove per molte ore al giorno spendiamo il nostro tempo, no? Ha bisogno di un nostro contributo di grazia, di shalom, di riconciliazione. Forse Dio ci chiama a essere dei suoi testimoni lì dove dobbiamo vivere per 6, 7, 8, 10 ore al giorno. Forse Dio ci chiama a essere portatore di shalom anche nel silenzio della nostra camera, quando preghiamo. Magari non abbiamo nella vita molte opportunità di scambio, di interazione, ma Dio ci vuole che ci dedichiamo al suo regno e alla sua visione in questo modo. Signore, davvero Signore, questa mattina ti chiediamo di aiutarci a vivere, Signore, a ricercare la tua pace. Fai, Signore, che la pace regni nella nostra vita. Fai, Signore, come la tua parola dice, che quanto ci coricheremo non ci sia nessuno che ci spaventi. Fai sparire, Signore, le bestie selvatiche e feroci. Fai, Signore, che noi possiamo dire in modo pieno: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare al sicuro. Fai, Signore, che ognuno di noi possa dire: siamo giustificati per fede perché abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Signore, tu sei la nostra pace. Facci condividere questa pace ora, Signore, come solo tu, Signore, sai fare. Facci essere un popolo, Signore, segnato da questa visione. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Vogliamo cantare?